Buongiorno. Avevo chiesto a Giando e al coro di cantare questa canzone qua prima del messaggio perché penso introduca bene. Stamani è un messaggio che spero di rendere semplice, perché non è semplice, perché ha a che fare con noi, con le persone, e tutto quello che ha a che fare con le persone è complicato. Se siamo complicati noi, quanto più complicato è il Signore? O pensate che sia semplice Dio? Perché molto spesso lo semplifichiamo. No, no, ma Dio è così, Dio vuole questo, ma Dio mi ha detto, no, questo è sbagliato, questo è giusto. E noi semplifichiamo molto, perché abbiamo bisogno come uomini, come persone, di categorizzare le cose, di incasellarle, di dargli un senso, di dargli un valore e di dargli un contorno, una connotazione, un'identità. E invece il Signore è Lui che ci dà l'identità. E noi non possiamo dare identità agli altri. Sì, lo facciamo così umanamente, per riconoscerci. Ma è il Signore che ci ha fatto, il Signore che ci dà un'identità. Ma noi mettiamo le etichette, andiamo oltre. E dopo non guardiamo più la persona per identificarla. Guardiamo prima la nostra etichetta. E quella persona deve corrispondere. Quello è un giudizio. Non so se mi sono già spiegato. Se vi ho perso ora, addio. Il messaggio si può andare a sedere. Noi vediamo un oggetto, questo è un microfono, perché ha una forma, perché ha una funzione, perché sappiamo che se sta qui sopra è un microfono. Identità, microfono. Però io posso vedere poi, siccome questo microfono, tutto quello che è uguale a questo è un microfono. Potrebbe anche essere un gelato, infatti lo chiamano anche gelato tra l'altro. Chiamiamolo gelato, gelato, ma il gelato dice non è quell'altro. Ecco, l'identità possono essere diverse, ma il nome è il solito, l'etichetta è la solita. Noi dobbiamo cambiare modo di dare le etichette, dobbiamo essere pronti a cambiare ciò che abbiamo identificato e categorizzato. Perché sennò si rischia di vivere nella paura. E qui il canto. Che il tuo spirito mi guidi sulle acque, solo in te io ho fiducia, perché noi lo cantiamo ma non lo viviamo molto spesso. Perché i pensieri che ci arrivano nella testa sono quelli che in qualche modo ci condizionano, ci mettono paura, non ci fidiamo più delle parole di Dio, ma ci fidiamo dei nostri pensieri, che sono etichette che noi mettiamo, o che arrivano anche, arrivano delle etichette. E in qualche modo noi sappiamo che di fronte a certe situazioni viviamo la paura, non siamo in qualche modo, non sentiamo la presenza di Dio. Ma è un'etichetta, noi viviamo quell'etichetta, cioè non sento Dio, quindi Dio mi ha abbandonato. No! Se l'etichetta è se non sento Dio, Dio mi ha abbandonato, cambia l'etichetta. Non sento Dio vuol dire che il Signore vi è molto più vicino e non lo sento, oppure sono io che effettivamente non lo sento, ma non che Dio non c'è o che Dio mi ha abbandonato. Potrebbe anche essere che invece è molto vicino, ma non siamo abituati a sentirlo così vicino. Vi leggo un brano da Esodo che è famoso. La sera stessa arrivarono delle quaglie che ricoprirono il campo. La mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo, e quando lo strato di rugiada fu sparito, ecco sulla superficie del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra. E i figli di Israele, quando l'ebbero vista, si dissero l'un l'altro: ma che cos'è? E perché non sapevano che cosa fosse, perché non sapevano che cosa fosse, Mosè disse loro: questo è il pane che il Signore vi dà da mangiare. Avete capito il brano, no? Esodo, sì, la manna. Ecco quello che il Signore ha comandato: ognuno ne raccolga quanto gli basta per il suo nutrimento, un omero a testa, secondo il numero delle persone che vivono con voi. Ognuno ne prenda per quelli che sono nella sua tenda. E i figli di Israele fecero così: ne raccolsero gli uni di più, gli altri di meno. Lo misurarono con l'omer, e chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe in eccesso, chi ne aveva raccolto poco non gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento. E Mosè disse loro: nessuno ne conservi fino a domattina. Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne conservarono fino all'indomani. Quello imputridì e fu infestato dai vermi. E Mosè si adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine, ciascuno nella misura che bastava al suo nutrimento, e quando il sole diventava caldo, quello si scioglieva. Il sesto giorno raccolsero il doppio di quel pane, 2 omer per ciascuno. Tutti i capi della comunità vennero a dirlo a Mosè, ed egli disse loro: questo è quello che ha detto il Signore, domani è un giorno solenne di riposo, un sabato sacro al Signore. Fate cuocere oggi quello che avete da cuocere, fate bollire quello che avete da bollire. Tutto quel che vi avanza riponetelo e conservatelo fino a domani. Essi dunque lo misero da parte fino all'indomani, come Mosè aveva ordinato, e quello non imputridì e non fu infestato dai vermi. E Mosè disse: mangiatelo oggi, perché oggi è il sabato sacro al Signore, oggi non ne troverete nei campi, raccoglietene durante 6 giorni, ma il 7° giorno è il sabato, in quel giorno non ve ne sarà. E il 7° giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Allora il Signore disse a Mosè: fino a quando rifiuterete di osservare i miei comandamenti e le mie leggi? Guardate che il Signore vi ha dato il sabato, per questo il 6° giorno egli vi dà del pane per 2 giorni. Perciò ognuno stia dov'è, nessuno esca dalla sua tenda al 7° giorno. Così il popolo si riposò al 7° giorno. La casa di Israele chiamò quel pane manna. Esso era simile al seme di coriandolo, era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele. E Mosè disse: questo è quello che il Signore ha ordinato. Riempi un omer di manna perché sia conservato per i vostri discendenti, perché vedano il pane col quale vi ho nutriti nel deserto, quando vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto. E Mosè disse ad Aaronne: prendi un vaso, mettici dentro un omer di manna e deponilo davanti al Signore, perché sia conservato per i vostri discendenti. Secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè, Aaronne lo depose davanti alla testimonianza, perché fosse conservato. E i figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni, finché arrivarono in terra abitata. Mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. Che cosa vi dice questo brano? Di cosa parla? Cosa dà alla vostra vita? Facciamo un po' di esercizio. E mica penserete che do un messaggio senza far domande. Se non so io. Secondo voi? Che vuol dire? Leggendo questo brano, cosa vi lascia? Cosa vi fa pensare? Niente, non pensate niente. Quando si dice di leggere la Bibbia, significa questo: imparate a dargli un senso. C'è da imparare a interpretare la Bibbia, non è che viene così.
E il Signore ci dà ogni giorno il cibo di cui abbiamo bisogno.
Questa è una cosa, ok. Vedete, quando leggiamo, noi prendiamo delle cose, però ci si deve fermarsi un attimo, soffermarsi, a riflettere. Dici: ma questo brano che vuol dire per me? Cosa può rappresentare la manna? Perché questo racconto è stato scritto nella Bibbia? Perché se è scritto nella Bibbia... Se è scritta la Bibbia deve essere per me, no? Evidentemente. Perché Dio ha voluto farmi arrivare questo brano, questo messaggio? Noi, faccio un passo indietro. Ma avete sentito a me tante volte anche dire che non è importante, se venite in chiesa potete andare da un'altra parte. Ovvio, non l'ho detto in questi termini, l'ho detto in senso specifico. Cioè, se una domenica non volete venire, non venite. Non è un problema, giusto? Ma avete sentito tante volte dirlo, no? Non è il venire in chiesa che vi farà essere graditi a Dio. Però ogni cosa ha delle conseguenze. Con questo non è che sto dicendo non è vero, cioè non abbiate paura. No, potete andare via, potete, siamo liberi. Però ogni cosa ha delle conseguenze. Cioè non posso pensare di non leggere la scrittura e avere la rivelazione come ce l'ha quello che legge 12 ore al giorno la scrittura. Vi torna? Si può vivere in questo mondo senza studiare? Sì. Sì. Ma uno che non ha studiato lo può fare l'ingegnere? No. Ma si vive uguale. Si vive peggio, è una vita. Possibile. Tanti in questo mondo non hanno neanche la possibilità di studiare. Accampano. Accampano male. È una possibilità. In mezzo a miliardi di vite c'è anche quello che vive non studiando. Ma lui però è ingegnere. Ma ingegnere perché ha sacrificato delle cose, ha studiato. Ma quello guadagna di più. Guadagna di più perché ha iniziato a lavorare prima. Non ha studiato. è andata a lavorare prima. E quindi cos'è bene? Non c'è un bene o un male, dipende voi che volete fare. Ma così è nelle cose dello Spirito, nelle cose di Dio. Se voi non volete leggere la Bibbia, va bene. È un modo di essere cristiani, ma non pretendete poi di essere qualcosa in più. Perché Dio non dà a tutti uguale, dà in base anche all'impegno che mettiamo nelle cose. Se non diamo valore alla scrittura, Dio ci vuol bene uguale come quello che legge tutti i giorni la scrittura. Ma quello che legge tutti i giorni la scrittura gli dirà e gli farà fare delle cose che non dirà e non farà fare all'altro. Semplicemente. Vi torna questo? È una scelta. Non c'è niente di sbagliato né nell'uno né nell'altro, però ha delle conseguenze. E così, anche in questo brano, noi vediamo le conseguenze. Dio aveva parlato, Dio aveva messo un pensiero, perché quando Dio parla sono pensieri. Il problema è che i pensieri non arrivano solo da Dio, arrivano anche dal nemico. E poi arrivano anche da un'altra parte, da dove?
Da noi.
La nostra mente è un continuo circolare, c'è le finestre aperte dappertutto, c'è corrente, entrano, escano pensieri all'infinito, ma proprio una cosa esagerata, Povero cervello, ma è così, frulla. E questo frullio di pensieri nella nostra testa, in qualche modo disturba la nostra vita, e in qualche modo va a toccare anche la nostra fede. E in che modo? Ora io non so se voi riuscite a vederlo da qua, ma lo faccio vedere solo a qualcuno. Di che colore è questo? Lo vedete? Non lo sapete che colore è? Se vi faccio vedere un giallo, è giallo per tutti. Se vi faccio vedere un verde, è verde per tutti. E perché qui non siamo d'accordo? E quindi l'occhio è un filtro. E ognuno dà a quel filtro la propria interpretazione, che per me diventa un verde, il tuo filtro te lo fa vedere giallo. Quindi con la scrittura, con la parola di Dio, alcuni punti, alcuni brani sono inequivocabili. Non c'è interpretazione, è così, è scritto, punto. Ma in tantissimi altri punti vanno interpretati. E si interpreta la Bibbia in base ai nostri filtri. E i nostri filtri spirituali quali sono? Perché fisicamente abbiamo gli occhi, abbiamo gli orecchi, ma spiritualmente sono i nostri pensieri. La nostra fede fa da filtro per accettare o non accettare determinati tipi di pensieri. E il pensiero che Dio aveva messo nel popolo è: prendetene ogni giorno la misura necessaria per la vostra sopravvivenza e per la vostra vita. Un omer ciascuno. Prendetene quanto ve ne serve. Se siete in cinque, prendete cinque omer. Se sei da solo, ne prendi uno. Quella è la misura della quantità necessaria. E quelli che hanno detto, dunque, di qua c'è il pensiero che Dio ha detto bisogna fare così. E di qua c'è il pensiero che, ma non mi fido mica tanto, metti che domani non ce l'ho, me ne prendo qualcuno in più. A quale pensiero vuoi dare ascolto? Perché non lo decidano i pensieri chi siamo. Siamo noi che decidiamo chi siamo in base al pensiero che ascoltiamo. Ho perso, no? Siamo noi che decidiamo quali pensieri ascoltare. Non decidiamo noi quali pensieri mettere nella testa, perché con la finestra aperta entra qualunque cosa. Ma decidiamo noi quali trattenere e quali no. E se la nostra fede è radicata in Dio, il filtro sarà quello di Dio e ci consentirà di vedere i colori di Dio e di prendere quei pensieri perché li riconosciamo come essere da Dio. Ma se non insegniamo alla nostra fede, al nostro spirito, non insegniamo a riconoscere le cose di Dio, quando arrivano le cose di Dio le vedremo giallo-verde e non capiremo cosa fare. Ma devo andare in chiesa o non ci devo andare? Devo dirgli a quella persona che ha sbagliato o non glielo devo dire? È meglio che mi fai fatti mia o devo intervenire? Perché nella Bibbia c'è scritto di farsi fatti propri, da una parte. dall'altra c'è scritto di pregare, ma sempre di non interferire, ma in altri brani c'è scritto vai e riprenditelo, tu e tuo solo, tuo fratello, parla, ci chiama testimoni. Allora che si deve fare? La Bibbia si contraddice in tanti punti, ma in realtà non è una contraddizione come noi la intendiamo, è una contraddizione perché il mondo è complicato, non è tutto bianco o nero là fuori, e nella nostra vita non è tutto bianco e nero, non è tutto giallo o verde. E per riconoscere cosa fare dobbiamo essere allenati, e per allenarsi dobbiamo stare su ciò che ci vogliamo allenare. Vogliamo allenarci alle cose di Dio, dobbiamo stare sulle cose di Dio. Non è la stessa cosa se stiamo a casa o veniamo in chiesa. Certo, Dio è a casa come qui, certo. Ma se io non posso venire in chiesa, ho perso delle cose? Sì. E sono meno amato per questo? No. Però se tu non vieni, ti perdi delle cose. E quelle cose che perdi possono essere trovate solo qua. Poi a casa ci sono altre cose che qui non ci sono. La relazione personale con Dio, la meditazione e l'ascolto in una maniera particolare, perché qui sono io che vi parlo, ma a casa è Dio che parla a voi. Ma se non vi allenate non la riconoscerete mai la sua voce. E così arriverà il momento della difficoltà, quando dobbiamo camminare sulle acque e avremo paura. Perché? Perché non siamo abituati. Perché non abbiamo fatto nostro quella che è la potenza di Dio, quella che è la grandezza di Dio, quello che è il modo di Dio di operare. E non riconosciamo quando è Dio a intervenire nella nostra vita. Perché Dio interveniva nella loro vita. Io vi darò quello che vi è necessario, prendetene solo per quello che vi serve per oggi. No, non mi fido. E ne prendo due. Ma quello imputridisce. E poi dopo vedremo perché imputridisce. E qual è il senso del prenderne una cosa, una misura al giorno. Poi, interessante anche il fatto che si sciolga quando esce il sole. Di cosa vi parla questo? Cosa vi fa pensare? Vi fa pensare che Gianluca sarebbe rimasto digiuno, perché fino alle 2 sta sveglio, ma la mattina prima dell'alba sì, ma quando mai? Andavano a prendere la mattina presto, prima che sorgesse il sole, perché poi si scioglieva. Quindi c'è? Ah, tanto ci pensa Dio. Non ci va fuori. Sì, ma alzo presto, ma per quale motivo? Sto mal a letto. E poi tanto il Signore provvederà. Vuol dire questo? No, vuol dire ti alzi presto e lavori anche. Vai e te lo vai a prendere. E te lo raccogli. Non è che Dio te lo fa arrivare nelle tende. Le quaglie non gliele fece arrivare nelle tende. Non l'ho letto quel brano, ma lo potete leggere anche prima. Gliele manda intorno all'accampamento. E te ti devi alzare con le tue gambine e andare a lavorare e andatela a prendere il mangiare. E così anche spiritualmente, e la devi leggere la Bibbia, se vuoi crescere. Se no rimani così, va bene? Sì, va bene. Ma ti perdi tante belle cose. E potresti avere fame un giorno delle cose di Dio. Poi succede che arriva il quinto giorno, arriva il sesto giorno, dovevano raccoglierne il doppio, ma arriva poi il settimo giorno e qualcuno non l'aveva raccolto evidentemente, perché si alzano per andare a raccoglierlo. A borda, non v'è bastato la prima volta che ne avete preso due, c'è stato vermi, non avete capito niente. Se Dio vi ha detto di prenderne due il giorno prima, il sesto giorno, e non tutti, poi alza la mattina al settimo giorno per andare a prendere le cose. Le cose vanno fatte quando si può. E quando si deve, quando è il momento giusto. Non si può rinviare, non si può rimandare. Dopo è troppo tardi. La chiamata di Dio passa. Dobbiamo essere pronti. Il Signore mi ha chiamato a essere, prendo pastore così non metto in mezzo nessuno, mi ha chiamato a essere pastore. Sì, ma tu ti prepari per esserlo? Perché non sei pastore perché Dio ti chiama. Sei pastore perché Dio ti chiama e tu metti la tua parte. Studi per diventare pastore? Stai facendo corsi di cura d'anime? Ti stai tenendo aggiornato? Leggi la scrittura? Impari a interpretarla per poterla insegnare? Fai dei corsi per imparare a dare messaggi? Stai studiando? Ti dai da fare? Ti impegni? No, tanto Dio mi ha fatto pastore. Ma voi che risultati avreste se io mi comportassi così? Ma tanto io sono pastore, no, ora non posso, ho da fare e non ci sono mai per voi. Sarebbe fare il pastore? No, c'è da faticare. E così per qualsiasi altro ruolo nella Chiesa, e non solo nella Chiesa, nel corpo di Cristo, perché c'è da lavorare fuori, c'è da fare. Quindi l'impegno non è un impegno che viene da me a voi e vi metto un peso, no, dovete venire in Chiesa, no. Il peso lo dobbiamo avere qui dentro. Quell'amore di cui parla Paolo, quell'amore che mi costringe. Noi non siamo liberi, siamo vincolati dall'amore che ci spinge a fare e a impegnarsi e a studiare, a leggere, approfondire, conoscere le cose di Dio. Perché? Perché noi abbiamo sete e fame di quelle cose. Se abbiamo sete e fame, se no facciamoci due domande. Perché anche loro avevano sete e fame. Qualcuno ne aveva preso il doppio, aveva tanta fame, ma nella tanta fame c'è anche tanta ignoranza, poca fede e si sbaglia. Poi c'è quelli che avevano poca fame, no sì ne prendo uno, ma che ora sei, sono anche stanco, figurati se voglio prenderne due. E però il giorno dopo resti senza. Ogni cosa ha suo tempo. Mangiarono per 40 anni quella manna, abbiamo letto al 35, mangiarono per 40 anni. Il Signore gli mandava tutti i giorni, per 6 giorni la manna, e il 6° giorno gliene dava il doppio, per 40 anni. Non gli ha dato tutto quello che volevano. Ah Signore, ma io volevo, lui gli dava banchetti, si faceva, la mattina gli trovavano le tavolate già belle apparecchiate, con dentro dolci, di tutto, c'era tutto là dentro, ah che bello. E noi si vorrebbe questo da Dio, no? Tutto, ah io, c'ho il Signore, io cosa? Impegnati. Alzati. Il Signore ti dà il necessario, non ti dà il superfluo. Signore, non ti far mancare di niente. E come di niente? Hanno mangiato 40 anni la manna, gli sarà venuta anche a noia. No, gli vennero a noia le quaglie, perché gliel'avevano chieste loro a Dio. Signore, noi vogliamo le quaglie, dice, vi usciranno dagli orecchi, da quanto sarete pieni e stomacati dalle quaglie. Gli dava la manna, perché non stomacava la manna, non veniva a noia. Gli dava ciò di cui aveva bisogno. I vestiti. Il Signore per 40 anni gli dava tutti i vestiti di Chanel, di Armani, c'avevano gli armadi, portavano dietro su quei cammelli, armadi proprio pieni di vestiti. No, il tuo di vestito. E ti è durato 40 anni perché non si è consumato, dice la parola. Un vestito, forse due, quelli che avevano, ma non gli si sono consumati addosso. Domanda, ma bambini come crescevano? Il Signore ha provveduto. Provveduto, ma il necessario. I nostri filtri spirituali a cosa danno valore? Al fatto che abbiamo la Ferrari o al fatto che abbiamo una mobilità? Al fatto che non stiamo bene in salute o al fatto che magari questa nostra poca salute possa invece portare qualcosa di buono per qualcun altro o anche per noi stessi? Perché magari la nostra malattia, come Paolo, dice, io ho pregato perché il Signore mi guarisse, mi togliesse la spina dalla carne, ma quella tua malattia può diventare una benedizione. E la benedizione veniva da Dio? Certo, perché Dio aveva permesso quella spina, ma se avete letto, vi ricordate che cos'era quella spina? No, non era un angelo del Signore. Era un angelo di Satana. Satana, no! No, Satana pure, quando attacca la tua vita, può diventare una benedizione. Con che occhi vogliamo vedere le cose? Un angelo di Satana che attacca Paolo? No, non è che l'attacca, ce l'ha costante. Ma noi come vogliamo vedere le cose? Vogliamo vedere le prove come una difficoltà che ci abbatte? O vogliamo vedere le prove, come dice la scrittura, trovate argomento di profonda gioia o allegrezza, in alcune versioni dice allegrezza, quando venite a trovarvi in prove svariate. E no, perché umanamente la prova è faticosa, mi metto in difficoltà, no, sì, la prova, Signore, liberami. No, Signore, grazie per questa prova. Perché se tu l'hai permessa, vuol dire che mi serve. Perché è buona allora la prova, perché neanche se è cattiva umanamente, ma può diventare buona spiritualmente. Perché io mi fido di te, oh Signore, perché la mia fede gli ho insegnato, l'ho nutrita per fidarmi di te. Ma c'è un lavoro, mica viene così. La fede va alimentata, va coltivata e va anche usata, perché sennò si atrofizza. E così allora noi possiamo in qualche modo riconoscere sempre più e sempre meglio il nostro Dio. E ora torno all'inizio. Perché un omer, la misura che avevano detto, giornaliero? Perché il Signore non gli dà, scusate, il sesto giorno, il Signore gli dà il doppio della manna e il settimo non imputridisce e non fa i vermi? Come Dio ha il potere di non farglielo fare il venerdì dal sabato, diciamo così per capirci? Perché non glielo fa fare anche gli altri giorni? Avrebbe il potere Dio di fare in modo che non imputridisca la manna gli altri giorni della settimana? Se lo fa il venerdì, non è che il venerdì il Signore acquista superpoteri. E quindi come mai? Un insegnamento. Provate un po' a rifletterci. Sa quello che ci necessita, ma perché non darcelo prima? Dice, prendetene 5 misure e ne usate una misura per ogni giorno. Ma perché? Aspetta, uno per uno perché non vi seguo. Per metterci alla prova? Però qui non è tanto un discorso di ubbidienza, perché l'ubbidienza viene quando Dio dice e tu fai. Qui Dio ha già mandato la manna, quindi già ce l'abbiamo la benedizione in qualche modo, quindi non è legata all'ubbidienza, perché avrebbe potuto anche dire, appunto sarebbe stata ubbidienza lo stesso, dire ti do il lunedì fino al sabato, te prendi una misura, anzi ti do per tutta la settimana e tu te ne prendi una misura al giorno. Ma perché non è così? Qualcun altro? Chi è che... Già ci si avvicina, ok? Ci insegna la fede. Oppure? Il lavoro, ok? Anche questo è un altro aspetto. Vanno bene? Siamo... No, quello è un putridisce. Perché questo? Ecco, ancora... Questo è legato al discorso della fiducia. Sì, sì. Eccola, brava. È la dipendenza da Dio. È il fatto che noi dobbiamo dipendere da Dio. Che poi si traduce in queste cose qui, nell'avere fiducia in Dio, nell'avere... Ma questa dipendenza... Perché così sembra quasi brutto. Come la possiamo tradurre? La dipendenza da Dio. Se Dio, facciamolo in un altro modo, se Dio vi desse oggi quello che avete di bisogno per tutta la settimana, voi che fareste per tutta la settimana? Eccola la risposta. Ci scorderemmo di Dio, perché siamo autosufficienti, perché abbiamo già tutto quello che ci serve. No, giorno per giorno io voglio stare in comunione con te. Giorno per giorno, non ti do di più, perché non ti serve quello di domani. Io ti do, come diceva Mara, quello che ti serve oggi, la fiducia in Dio. Ma non una fiducia per metterci alla prova, è una fiducia perché il Signore vuole stare con noi. Ma se io ti do tutto, tu sei autosufficiente, non hai più bisogno di me. E non solo non hai più bisogno di me, ma non mi cercheresti più. No, ma questo non è vero. Ah, non è vero? Quante volte lo cerchiamo durante la nostra giornata? Perché stiamo bene. Perché non ci manca nulla, no? Abbiamo troppi impegni, troppe cose, anche per andare in chiesa, no? Figuriamoci, mi sacrifico per andare in chiesa. No, sono stanco, domani mi alzo presto. Perché il lavoro non ve lo dà Dio? Le nostre forze non ce le dà Dio? E se un giorno state a letto perché siete malati? Sì che c'è Dio lo stesso, però intanto non potete fare le cose che vorreste. E allora trovare del tempo per dedicarlo a Dio? No, questo non c'è mai. O poche volte. No, io prendo un omer oggi e un omer lo piglio fra 2 o 3 giorni, anche se non mangio 2 o 3 giorni, digiuno. Sì, l'ho detto all'inizio, può essere anche un modo codesto. Se ti accontenti, va bene. Scegli, la vita è la tua. Ma un giorno non potrete dire, io non lo sapevo, dell'importanza delle cose di Dio, perché queste sono cose eterne. Ne va della nostra vita, dell'aldilà. No, perché comunque siamo salvati, ma ne va della nostra ricchezza nell'aldilà, ma ne va della nostra ricchezza ora, perché quella pace che noi abbiamo, camminare sopra le acque con fiducia, viene solo se tu frequenti Dio tutti i giorni. Viene solamente se tu hai quella fiducia in Lui che viene dalla conoscenza di Dio. Io mi fido di voi perché vi conosco, ma di uno sconosciuto non mi posso fidare. Perché? Perché è sconosciuto, non lo conosco. Come può alimentare e crescere la mia fede? Signore, aumentaci la fede. Perché non funziona quella preghiera? Quante volte l'abbiamo fatta? Signore, aumentami la fede. Ma vuol dire che non avevi letto la scrittura? Perché Gesù dice, non vi serve più fede, perché ne basta un granello di senape, piccolissima. E allora cosa chiedete più fede? Non serve pregare, serve conoscere Dio. Volete più fede? Conoscete Dio. Volete più fede? Mettete da parte il tempo per dedicarlo a Dio, rinunciando a delle cose, è fede. Dice, ma chi me le rende quelle cose poi? Chi me le darà quelle cose? Come chi te le dà? La fede in Dio coprirà. Cercate prima il regno di Dio e le altre cose vi saranno sopraggiunte, date in più. Non ve le dovete cercare voi, vi saranno date. Ma la dobbiamo conoscere la scrittura, se no come vengano tutti questi versetti? Perché il Signore non dà rivelazione, lo Spirito Santo non rivela cose e basta, quello lo fa, ma più avanti. Il Signore comincia, lo Spirito Santo comincia a ricordare le cose che abbiamo udito da Cristo. E come udiamo le cose da Cristo se nessuno ne parla o se non leggiamo? Chi ci farà mettere nella testa pensieri buoni da poter andare a prendere quando arriveranno anche quelli cattivi? Chi ci insegnerà a discernere quale pensiero tenere e dare fiducia piuttosto che un altro? Perché è successo e succede anche oggi che molto spesso scegliamo il pensiero di prendere quel frutto dall'albero. E come è successo a Eva, e succede anche oggi a noi. Arrivano i due pensieri. Dio ha detto, ma in realtà Dio ha detto stai tranquilla perché io sono con te. Eh sì, però questa situazione, chissà, perdo il lavoro, come farò, dove vado a finire? Cioè, certo, il nostro impegno ci vuole. Un po' di paura anche ci vuole. Bisogna alzarsi, andare a cercare lavoro, impegnarsi, ma profondamente riuscire a sentire quella calma e quella pace di dire io so che sono nelle tue mani, Signore, sono al sicuro, camminare sulle acque, non le acque prosciugate, camminarci sopra. Il problema c'è, ma tu ci passi sopra. Quindi il messaggio qual è? L'impegno personale è fondamentale, non è superfluo, non è un accessorio frequentare Dio. Cioè, ah, ma io credo in Gesù e mi basta. Può essere che ti basti, può essere che invece ti allontani perché ti senti a posto. Il non sentirsi a posto è garanzia di stare con Dio sempre. Ecco perché quella spina nella carne a Paolo. Il non sentirsi a posto, ecco perché ogni giorno vado a cercare Dio, per avere da Lui quella manna che mi serve giorno per giorno, perché non mi sento a posto, mi manca qualcosa oggi, e domani mi mancherà qualcosa, e mi mancherà anche domani l'altro. Ma nel momento in cui io posso e voglio dedicare del tempo a Dio, non mi mancherà niente, perché il Signore mi darà il doppio. Affinché non mi manchi quel giorno lì che mi sono dedicato a Lui, quando ho ubbidito a Lui, quando ho rinunciato a delle cose per Lui, la festa del settimo giorno in questo caso, ma è semplicemente simbolico, per dire quando tu rinunci a delle cose per lui, il Signore te ne ha già date il doppio prima. Il Signore non resta indietro, non ti lascerà con la fame, o nudo, senza vestirti. Dio interverrà, interviene nelle nostre vite. Solo dobbiamo fare questa scelta noi. Cioè, Signore, voglio crescere, voglio conoscerti, voglio acquistare sempre di più la conoscenza di te. Metterò da parte delle cose, prenderò un impegno con te per fare questa cosa. Mentre il gruppo Lode viene, si rifà un attimo questo canto, Oceani, se intanto inizi un po', vorrei che pensassimo un attimo a cosa prendere di impegno con Dio. È una cosa vostra, personale, lo potete fare per la Chiesa, lo potete fare a casa, per un vostro familiare, per qualsiasi cosa il Signore vi mette nel cuore, ma prendete un impegno con Dio, un impegno vostro. Cioè, Signore, mi impegnerò a fare questa cosa. Ma non la dite con la testa, sentitelo con il cuore, a cosa Dio vi spinge, a cosa Dio vi chiama, perché sennò diventa di nuovo un'altra imposizione che vi date. Devo pregare tutti i giorni. No, non funziona così. In questo caso non siate specifici, magari, a meno che non lo sentiate forte nel vostro cuore, ma deve essere quell'atteggiamento, dire: Signore, io mi voglio impegnare per arrivare a un obiettivo, magari, quello che avete nel cuore, per essere più di cosa? Più di aiuto, più di sostegno, più di incoraggiamento, più impegnatevi su qualcosa, datevi uno scopo affinché possiate crescere in quello, datevi un obiettivo. E allora sì, quando troverete le difficoltà, voi vedrete sempre quell'obiettivo davanti, dice: no, io sono chiamato a quello e non mi fermo. E non vi fermerete. E vedrete Dio all'opera nella vostra vita. Non perché Dio interviene e vi risolve i problemi, ma perché vi darà la forza di superarli quei problemi. E la vostra fede crescerà. E la vostra fede aumenterà. E la vostra testimonianza aumenterà. Prima in chiesa e poi fuori. Perché sarete luce, sale veramente nei fatti. Non avanzatempo. Ma persone che dedicano la loro vita a Dio in quello che fanno quotidianamente. Non c'è da lasciare il lavoro, quello è per alcuni. Non c'è da lasciare le famiglie, quello è per alcuni. Pietro e altri dice: ma noi abbiamo lasciato mogli, madri, padri, figli. Dice: non avrete lasciato niente che non ritroverete 100 volte tanto per aver seguito me. Però sta a noi fare questa scelta. Oggi, domani, prima la fate meglio è. Che poi il tempo passa, poi ci si ritrova fuori non dal regno di Dio, ma fuori da quello che poteva essere la nostra vita di fede con Dio, e ritrovarci un po' ai margini e dire: mi è passato il tempo. C'ho ancora del tempo, e che il Signore sfrutterà anche l'ultimo giorno, ma perché buttare via la vita prima? E allora prendiamo quei pensieri, mettiamoli da una parte. Prendiamo i pensieri di Dio, fidiamoci di Lui, perché questo porterà pace alle vostre vite, toglierà le ansie dai nostri cuori e dalla nostra testa. Se vediamo la morte solo come la fine di tutto, è finita, ma prendiamo gli occhi di Dio, i filtri di Dio, la fede che abbiamo, e vediamo che la morte è l'inizio di qualcosa di più bello. Ciò che è una spina, un angelo di Satana, un problema, diventa una benedizione. Ciò che è un problema, il deserto, la fame, il caldo, il freddo, il non c'è niente nel deserto, e vediamo la provvidenza di Dio, l'intervento di Dio. C'è sempre la possibilità di vedere le cose dal punto di vista positivo, dal punto di vista di Dio. Ma deve essere un esercizio che facciamo. Facciamo questo canto, poi Babbo vieni pure.